Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Celebriamo qui a Monteveglio la memoria di San Rocco come protettore della nostra parrocchia e della nostra terra. Siamo nel XIV secolo, è nato in Francia, a Montpellier, ma ha vissuto a partire da 20 anni, dai 20 anni morti i genitori, alienati, venduti i beni per darli ai poveri. Ha fatto il pellegrino per tutta la vita, servendo nei vari ospedali, passando quelli che possiamo chiamare gli ospedali del tempo, da un ospedale all'altro, per diverse parti dell'Italia. È stato anche imprigionato come spia a un certo punto, coinvolto in una guerra. Dunque lo invochiamo per noi, per tutti gli abitanti di Monteveglio, ricordando anche che abbiamo goduto della sua protezione a Monteveglio, era la cappella praticamente delle sorelle.
Dalla lettera di San Paolo, Apostolo ai Romani, capitolo 3, dal versetto 27 al 31. Dove dunque sta il vanto? È stato escluso. Da quale legge? Da quella delle opere? No, ma dalla legge della fede. Noi riteniamo infatti che l'uomo è giustificato per fede, indipendentemente dalle opere della legge. Forse Dio è Dio soltanto dei giudei? Non lo è anche delle genti? Certo, anche delle genti, poiché unico è il Dio che giustificherà i circoncisi in virtù della fede e gli incirconcisi per mezzo della fede. Togliamo dunque ogni valore alla legge mediante la fede? Niente affatto, anzi, confermiamo la legge. Parola di Dio.
Ecco, procediamo nella nostra lettura della lettera ai Romani, sempre più entusiasmante, almeno per me, ecco, anche se possono rimanere giustamente dei punti interrogativi, perché ci sono anche espressioni non facili immediatamente da interpretare, però anche i versetti di oggi introdurrei così, mi sembra che confermino almeno il filo principale del discorso. Farei notare proprio questo, che anche nel testo di oggi torna fuori la distinzione fra giudei e gentili, fra circoncisi e incirconcisi, come era al versetto 9, ricorderete subito sopra, quando dice siamo forse superiori, oppure il rinvio ancora all'inizio del capitolo terzo, dove anche lì si parla che vantaggio c'è nell'essere ebrei, nell'essere nella circoncisione, risponde grande sotto ogni aspetto. Quindi il problema mi sembra che nella linea principale riguarda la parità di ebrei e non ebrei davanti al giudizio, naturalmente. Ecco, davanti, Paolo non intende dire che è la stessa cosa essere un pagano. Cioè, questa linea, pur rimanendo espressioni che possono essere interpretate in modo diverso, mi sembra confermata anche nel testo di oggi. Cerchiamo di vedere adesso ciò che ciascuno ha notato in questi versetti.
Questo brano di oggi mi ha fatto venire in mente, anche se ho visto che c'è poi nelle note, Matteo 5,17, quello che Gesù dice: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. E ai versetti poi 21 e seguenti lo spiega bene cosa vuol dire questo compimento. Un di più, perché dice: avete inteso che fu detto agli antichi, non uccidere, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, questa sì, aggiunta che Gesù
è un'aggiunta,
e questo è il compimento dell'amore, che infatti lo dice anche San Paolo: pieno compimento della legge è l'amore.
E prima di tutto ho una domanda, cioè il versetto 30, quando dice: noi sappiamo che Dio è uno che giustificherà o dichiarerà giusti i circoncisi dalla fede e i non circoncisi per la fede. Se è solo un vezzo così letterario, oppure c'è una sfumatura diversa? I circoncisi dalla fede? Poi invece, riguardo al testo in generale, io forse banalizzo, perché tutti gli esegeti degli ultimi decenni, forse non recentissimi, ma quelli meno recenti, ci hanno sempre sottolineato a dire che hanno sempre detto che il Paolo degli Atti degli Apostoli è completamente diverso dal Paolo delle Lettere, tutta un'altra cosa. Invece io, rileggendo alcuni passi degli Atti degli Apostoli, mi chiedo veramente sempre di più se la problematica invece non sia la stessa, esattamente la stessa. Leggo solo dal capitolo 15, veramente è un discorso di Pietro, ma l'occasione è quella che appunto Paolo e Barnaba insegnavano che non era necessario fare circoncidere i pagani. Quindi il discorso, anche se è di Pietro, però la problematica è stata suscitata dall'agire di Paolo. Capitolo 15, Concilio di Gerusalemme, che è occasionato da un'azione di Paolo e Barnaba che ad Antiochia lasciano che l'appartenenza alla comunità di Gesù sia fatta indistintamente da ebrei e non ebrei, e non obbliga a circoncidere. E la parola di Pietro è questa: Dio, che conosce i cuori, ha reso loro testimonianza, cioè i gentili che hanno ascoltato la parola del Vangelo, e ha concesso anche loro lo Spirito Santo come a noi, non ha fatto nessuna discriminazione, purificando nei cuori con la fede. Se noi, io continuo su questa ipotesi, che ancora tengo come ipotesi, però quella che è stata suggerita, cioè se noi teniamo distinta il concetto di giustizia, essere resi giusti, essere purificati, e il concetto di salvezza finale, cioè andare in paradiso, se teniamo distinte queste cose, potremmo anche sostituire la parola giustizia in questa lettera, per esempio. Cioè, non c'è che un solo Dio, il quale purificherà i cuori dei pagani per la fede, e anche quelli, i circoncisi per la fede, e per mezzo della fede purificherà anche il cuore dei non circoncisi. È una purificazione del cuore che concede l'accesso a Dio indistintamente, pagani, o meglio, gentili ed ebrei. È meglio dire non gentili, perché non è detto che quelli a cui si rivolge fossero pagani, cioè ex adoratori di idoli, erano gente che già si era accostata alla sinagoga.
Beh, certo.
Quindi proprio dire pagani non è, infatti ha cambiato la traduzione nuova, dice.
Ma non volevo parlare, ma a me sembra che e il pensiero di Paolo sia profondamente ebraico, e cioè è anche attuale, anche adesso, in un certo senso, il giudaismo rabbinico ha gli stessi concetti, e cioè la legge è inabrogabile, è fondamentale, perché ti fa conoscere il peccato e quindi ti dice come devi camminare, che cosa devi evitare. In più, adempiendo le mitzvot della legge, tu vivi felice, cioè realizzi la tua vita secondo la legge di Dio. Non ti dà la salvezza, ma ti permette di vivere felice. Ma se pecchi, che cosa occorre? Occorre la capparà, l'espiazione. E la novità, l'espiazione, che è conversamento di sangue. E questa espiazione, ecco la novità, l'espiazione l'ha procurata il Signore Gesù con il versamento del suo sangue. Ed è per tutti coloro che credono e che hanno fede. Questo è il concetto. Anche adesso, nella preghiera, dal momento che non ci sono, non è possibile effettuare la espiazione, ci sono intere sezioni della preghiera ebraica che sono chiamate sacrifici.
Certo, sostituito dalla preghiera.
Richiamata un po' dall'intervento di Cleglia iniziale, volevo riportare un vecchio parallelo che a me ha sempre dato almeno uno dei sensi importanti di questo brano, e cioè mi riferisco al versetto 27 e poi in parte anche dopo dirò al 29 il parallelo dello Shema di Deuteronomio 6:4, dove questa legge della fede è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio unico è il Signore, quindi è il Signore di tutti, amerai il Signore Dio tuo. Questo è il comandamento che unisce tutti sotto e dà a tutti quanti il senso di questa giustificazione e il perché sia aperta a tutti, e che non permette un vanto.
Non proprio solo una parola, perché è sembrata che la risposta al versetto 31, distruggiamo la legge mediante la fede, non sia mai, ma confermiamo la legge, sia spiegato dal versetto 21, dove si dice: ora, senza la legge, la giustizia di Dio si è manifestata, testimoniata dalla legge e dai profeti, mediante la fede in Cristo Gesù per tutti quelli che credono, senza distinzione. Ma appunto dice che è questa giustizia mediante la fede è testimoniata dalla legge e dai profeti.
Sì, questo deve però dimostrarlo, e la dimostrazione è il capitolo 4, deve dimostrare questo, ancora non l'ha dimostrato. Se pone la domanda in questi termini, significa che può sorgere una questione. Io direi il versetto 27 mostra comunque la preoccupazione principale di tutto questa parte, a me sembra. Cioè, dov'è il vanto? Cioè, è stato escluso. Quando dice è stato escluso, chiaramente io penso si riferisce a ciò che ha detto nei versetti centrali precedenti, dal versetto 21 in poi, che qui lui riassume con una seconda domanda, un po' criptica: da quale legge? Dalla legge delle opere o dalla legge della pistis, della fede? Qui sono, ecco, mi sembra che comunque c'è l'espressione difficile, la legge della fede, che noi traduciamo fede, ripeto, bisogna sempre ricordarlo, potrebbe essere tradotta anche in un altro modo, ma in ogni modo, in ogni caso, mi sembra che si debba riferire a ciò che ha detto prima, e probabilmente a tutto il capitolo quarto, dove lui dovrà dimostrare che questa realtà, cioè la legge, che c'è la legge delle opere, ma è la stessa legge e anche la legge della fede. Infatti Paolo si rifà alla legge. Quando deve argomentare, prende Abramo, eccetera, è sempre la legge, chiaro. Quindi, per questo io penso lui già accenna dicendo noi rendiamo ancora più stabile la legge, perché la legge è la legge stessa che dice questo. Quindi la legge è confermata. Sembra comunque un'espressione che dovremmo verificare andando avanti, ma mi sembra che il versetto 29 sia rivelatore, perché viene fuori in modo esplicito il fondamento di tutto il ragionamento di Paolo, che è lo Shema. E chiaramente lo Shema, questo è stato riconosciuto, eccetera, molto bene. Cioè, a che cosa si rifà Paolo per argomentare il suo argomento? Ed è inoppugnabile. Ciascun ebreo ammetterebbe questo, cioè, ascolta Israele, il Signore è nostro Dio, quindi è il Dio di Israele. Il Signore è il Dio di Israele. Però dopo aggiunge, e il Signore è uno solo. Allora Paolo dice, e questo è uno solo, quindi è il Dio di tutti. Il Dio di Israele è il Dio anche dei gentili. E questo, sono tutti d'accordo su questo. Allora Paolo argomenta in questo modo. Se la giustificazione, che vuol dire sempre, ricordiamo, l'assoluzione dei peccati, gratuitamente, un atto di assoluzione davanti al giudizio, se la giustificazione venisse dal possesso della legge, o comunque si voglia interpretare la legge delle opere, ecco, si può discutere di questo, ma deve voler dire comunque, e il versetto 29 lo rivela, deve voler dire che se ricevere il perdono, l'assoluzione dei peccati fosse legata al possesso della legge o alla circoncisione, cioè all'appartenenza a Israele, sarebbero esclusi i gentili. Questo è il ragionamento di Paolo. Dio, che è il Dio di Israele, è anche il Dio dei gentili. E lui giustifica ambedue, ma non sulla base del possesso o dell'appartenenza a Israele, non sulla base della circoncisione, non sulla base del possesso della legge. A me sembra che questo resti e sia centrale qui, perché altrimenti il versetto 29 sarebbe molto strano. E invece credo che è proprio il fondamento, ecco, di tutto il ragionamento di Paolo, in tutta la lettera, in fondo, tutta la lettera, e particolarmente in questi capitoli. C'è l'espressione difficile e singolare, molto interessante, la legge della pistis, della fede. Io ricordo che qui abbiamo un problema che possiamo lasciare come problema, ma ricordo e ripeto anche troppo che pistis, noi traduciamo sempre fede, per Paolo può voler dire cose diverse, e c'è stato molto studiato questo, con rinvio per rinvio alla lettera ai Galati, che è estremamente significativa. Lettera ai Galati, capitolo 3, versetto 23. Paolo stabilisce una distinzione nella storia della salvezza con questa espressione: quando venne la pistis, quando venne la fede. Non è che prima non credevano. Cosa intende Paolo per quando venne la fede? Se noi andiamo avanti a leggere la lettera ai Galati, al capitolo 4, versetto 4, ripete la stessa cosa con termini diversi. Quando venne la pienezza dei tempi, le cose sono cambiate, Dio mandò il suo figlio. Quindi per Paolo, pistis, o quando venne la fede, che noi traduciamo fede, o la fedeltà di Dio, può significare, a volte significa la fede dell'uomo, naturalmente, in Dio, in Cristo, ma può significare un evento, che è l'evento di Cristo, è la venuta di Cristo, che ha cambiato le cose. Lui la può chiamare quando venne la fede. Naturalmente, se noi traduciamo quando venne la fede, siamo in difficoltà. È chiaro, perché traducendo sempre solo fede e intendendo per fede un l'atto dell'uomo non ha molto senso, in quel caso della lettera ai Galati. Se invece teniamo conto che quando Paolo usa queste espressioni può intendere diverse cose, e in questo caso può intendere una cesura importante, uno sviluppo molto importante nella storia della salvezza, come sembra anche il contesto, ecco io finisco qui, del nostro brano, perché i versetti centrali sono sempre dal 21 al 26. È lì che Dio è intervenuto, ed è intervenuto per assolvere, ma non sulla base del possesso della legge, che è una grande cosa avere la circoncisione, Paolo l'ha già detto, ma se Dio avesse fatto così, avrebbe escluso i gentili. Poi probabilmente, come si vedrà anche dopo, ci sono anche altri elementi, perché questo dono doveva essere non sulla base dei meriti, ma gratuito, eccetera. Quindi è più complesso probabilmente, però mi sembra che, ecco, su questo punto emergano nei versetti di oggi, interessante, molto centrale, il versetto 29, dove ci si rifà allo Shema. Ecco, che il Dio di Israele è naturalmente il Dio di tutti, e quando Dio decide di assolvere gli uomini, perché davanti al giudizio sarebbero, molti almeno sarebbero condannabili, lo fa tenendo conto che lui è il Dio di tutti, non soltanto il Dio di Israele. Ecco, è chiaro che oggi facciamo una preghiera molto sentita per tutta la nostra, le parrocchie, per tutta la nostra terra qui, e anche per le grazie ricevute proprio in questo luogo, in questi luoghi, invocando il ricordo, l'intercessione di San Rocco. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per l'unità di tutte le chiese, per la loro comunione nell'annuncio, nella testimonianza del Vangelo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per Papa Francesco sempre, per tutti i vescovi e pastori delle chiese, perché possano testimoniare con la potenza dello Spirito Santo a tutti gli uomini la salvezza nel nome del Signore Gesù. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo sempre, rafforzando la nostra fede e la nostra speranza nella potenza del Signore, per il dono della pace, perché il Signore disperda i pensieri di guerra, i pensieri di superbia, i pensieri di violenza e disarmi le mani dei potenti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E sempre presentiamo a Lui il gemito di tutte le vittime, di tutti quelli che subiscono ingiustizia, violenza, oppressione, per tutti i piccoli, i poveri, indifesi, per tutti quelli che possono sperare solo in Lui, perché il Signore sia il loro difensore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Infine, sì, preghiamo per, in particolare per la parrocchia di Monteveglio, preghiamo anche per noi che abbiamo iniziato il nostro cammino sotto la protezione e l'intercessione di San Rocco, perché il Signore ci conceda fedeltà sempre più vera fino alla fine. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per l'anima della signora Silvia, che ha abitato con noi a 2 anni dalla sua morte, e nel suo ricordo preghiamo per tutti i piccoli, per chi non ha speranze, non ha un posto apparentemente nella nostra società. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E anche per l'anima della mamma di Don Ubaldo, oggi il ricordo della sua morte, e quindi per tutta ancora la parrocchia di Monteveglio, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per Padre Rocco, il cappuccino che celebra l'Eucaristia con le sorelle a Bonifati. Preghiamo per lui, per tutta la sua funzione anche in tutta la loro congregazione. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Malati, affidate la nostra preghiera. Vorrei ricordare un piccolo di 1 mese, Francesco Maria, che ci è stato affidato ieri, molto grave, e poi per delle coppie che desiderano avere dei figli. Signore, voglio concederlo questo dono. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
L'oratorio di San Rocco è stato restaurato. Questo restauro è stato anche causa di un po' di dissensi nella parrocchia. Comunque la cosa è stata fatta e ora ci sono anche diverse idee per come utilizzarlo, perché ne venga fatto un buon uso per la comunione, se Dio vuole, anche un po' per la catechesi e comunque per una crescita della fraternità, dell'amicizia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la nostra famiglia ancora nella grazia della festa di ieri, per tutti i fratelli a uno, per chi facesse più fatica in questo momento, e perché il Signore conceda altri fratelli, altre sorelle alla nostra comunità. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per l'anima di Paolo Ricca, di cui abbiamo preso la morte nei giorni scorsi, per tutto il contributo che ha dato dal punto di vista teologico e anche del dialogo all'interno della cristianità. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ecco, ricordiamo sempre ancora le vittime e tutte le famiglie che sono nel dolore, soprattutto quelli che patiscono per i conflitti. Preghiamo. Ti preghiamo sempre nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.